Il ministro Sangiuliano ribadisce alla Presidente del Consiglio che non un euro del dicastero è stato speso per Maria Rosaria Boccia, la donna ritratta più volte insieme a lui e che asserisce di essere stata coinvolta come consulente del ministero. Meloni prende atto, Sangiuliano non si dimette. È caos politico invece ai vertici dell'Ucraina, dove lasciano ben 5 ministri, compreso il titolare degli esteri Dmytro Kuleba, nel giorno di una nuova strage della Russia che colpisce un centro di addestramento per addetti alle comunicazioni militari, uccidendo oltre 50 persone. Sull'altro fronte, quello medio orientale, le cronache raccontano soprattutto di nuove manifestazioni di piazza per chiedere l'uscita di scena del premier Netanyahu. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Giulia, sono felice di risentirlo. C'è anche questa mattina c'è Spezia. Spezia, anche questa mattina. Oh.
Simone Spezia. I'm not supposed to want you.
Mi sono chiesto, dovrei intrattenervi questa mattina con le storie meravigliose di Renzi, il centrosinistra, la Liguria?
Francamente non me ne frega nulla.
Decisione presa quindi, eh? I'm a shadow in the sun with no place to hide. Pagine e pagine di giornali, cosa farà Elly Schlein? Cosa deciderà in merito a Matteo Renzi? Cosa dice Conte? Dibattito aperto, lettere sui giornali, Azione apre, anzi no, chiude. Maratin che se ne va e fonda un altro partito, forse sì, forse no. Wow. Gran dibattito politico, eh? Un attimo andremo alla curiosa vicenda del ministro Gennaro Sangiuliano, il ministro dei beni e delle attività culturali al centro, come sapete perfettamente ormai, di questa vicenda che riguarda una persona che si è accompagnata a lui in tutta una serie di appuntamenti, presentandosi come consulente del ministero. Consulenza negata dallo stesso Sangiuliano, negata in più occasioni, fatta negare dai suoi portavoce e negata di fronte alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma prima c'è una cosa che mi ha colpito tra le notizie di ieri, sulla quale ho visto, mi pare di poter dire, un po' poco risalto, e riguarda Milano. Come sapete, Milano, come tutta una serie di città italiane ed europee in genere, ha un'area che corrisponde a un'area piuttosto larga del centro storico a pagamento. È un'area che, diciamo, che è stata creata con l'obiettivo di ridurre il numero di auto all'interno di quest'area. E qual è l'obiettivo finale? Ridurre l'inquinamento, cioè sono politiche green, politiche per l'ambiente. Ora, il Comune di Milano ha deciso, o meglio lo ha ribadito ieri, era già una cosa nell'aria, l'ha detto il sindaco Sala, l'area C, così si chiama quest'area a pagamento, sarà estesa anche al sabato e alla domenica. Nulla question, nel senso che se i livelli di inquinamento il sabato e la domenica in questa importante città italiana sono particolarmente alti, beh, il sindaco avrà preso la decisione per questo motivo. E invece...
Il vero tema è che dobbiamo, e voglio spiegare ai cittadini, che dobbiamo far pagare anche l'area C, anche nel weekend, che è il tema principale, ovviamente non per i residenti. Qui non è questione di fare cassa, anzi il nostro problema è di cercare di rimettere in ordine un bilancio che fa sempre più fatica, e fa più fatica solo per un motivo, che è il trasporto pubblico. Noi stiamo continuando a investire e stiamo, non lo dico per polemica, è un fatto, stiamo ricevendo sempre meno fondi dal governo.
Ah, ho capito. Quindi non è una questione di inquinamento, è una questione di quattrini. Caro sindaco Sala, ci avevamo pensato tutti quanti, a dire il vero, Certo, c'è una giusta voracità dei... Giusta, mi viene da dire, voracità dei comuni. È tutta quella che comprende. E qua dobbiamo uscire un po' dall'ipocrisia, care amiche e cari amici. Quando vi piazzano quell'autovelox esattamente in quel posto e mettono il limite a 30 all'ora e vi dicono che per la vostra sicurezza, diciamo che avete buone ragioni di ritenere che forse non è esattamente per la vostra sicurezza. Riguarda gli accessi a pagamento, riguarda la questione dei parcheggi, tutto quanto. Va bene. Allora, la questione di giornata, e qua mi pare interessante sottolineare che era una questione che è stata trattata all'inizio, e qualche ascoltatore ce l'ha detto, come una questione di gossip. Evidentemente una questione di gossip non è, perché è diventata una questione politica. È la vicenda che riguarda il ministro Gennaro Sangiuliano. È una fase, largamente in senso lato complessa per il governo. Questo non vuol dire difficile, non vuol dire una fase di difficoltà necessariamente, ma vuol dire che è una fase complessa. E perché? Perché ministro Fitto, il ministro che si è occupato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fino a questo momento diventerà commissario europeo, probabilmente avrà una vicepresidenza esecutiva. Questo sembra confermare la nostra tesi, e facciamo pace con questo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con il fatto che quel non voto su Ursula von der Leyen dato dalla maggioranza di governo italiana non è stato un voto che ha avuto un esito drammatico nelle trattative per i posti in Europa, che è quello che abbiamo detto fin dall'inizio. Abbiamo detto guardate che non prendetela come un errore drammatico da parte del governo, vediamo come vanno le cose dal punto di vista delle trattative, perché è evidente che Bruxelles non può ignorare Roma, gli altri paesi non possono ignorare Roma, e quindi è prevedibile forse che le cose per l'Italia andranno un po' meglio di quanto inizialmente non previsto da quelli un po' più catastrofisti. E questo, quando l'abbiamo detto, ci avete detto siete pro governo, leccate qualsiasi cosa al governo di Giorgia Meloni. Non è così, è semplicemente un tentativo di analisi e di valutazione politica. Così come si impone, se vogliamo, un po' di lettura in termini di A, capacità comunicativa, e B, di gestione di questa vicenda da parte del ministro Gennaro Sangiuliano. Una vicenda, sono ormai foto in qualsiasi luogo, di Maria Rosaria Boccia in compagnia del ministro Gennaro Sangiuliano, il quale dice: ritengo importante sottolineare che mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Boccia. L'incarico era stato istruito, ma il contratto non è stato portato a termine per perplessità da parte del ministero stesso. Dall'altra parte Maria Rosaria Boccia, molto attiva sui social, dice: mai speso un euro del ministero, io non ho mai pagato nulla, mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri, tanto che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal capo segreteria del ministro. Intanto emerge che cosa? Che molte di queste trasferte che sono state organizzate per eventi culturali e cose di questo, almeno una parte di queste trasferte sono state pagate da chi organizzava questi eventi culturali, che spesso sono i comuni, quindi sempre i soldi pubblici si tratta, naturalmente. Vedremo come evolverà la vicenda. Quello che sappiamo è che Gennaro San Giuliano è andato da Giorgia Meloni e le ha detto: guarda, io non ho mai speso un euro pubblico per questa persona, un euro del ministero per essere più precisi, per questa persona. Questa persona non ha mai avuto accesso a documenti riservati, del resto non aveva un incarico pubblico, e però risulterebbe in una serie di mail in copia per l'organizzazione del G7 a Pompei, che a questo punto non si farà più a Pompei, sarà tra 2 settimane, e quella è un po' la deadline che sarebbe stata imposta da Giorgia Meloni al ministro, a dire: allora, intanto fai il G7 e poi vediamo. Fa notare oggi il Fatto Quotidiano 2 cose, e forse sono le cose più interessanti. La prima è che a quanto pare Maria Rosaria Boccia ha girato per i palazzi del potere, il ministero, la Camera dei Deputati, durante gli incontri con un paio di quei Ray-Ban che possono fare anche le riprese, e quindi con una telecamera. Ci sarebbero 2 ore e mezza di girato di tutto questo, e chissà che cosa c'è all'interno di queste 2 ore e mezza di girato. Secondo punto, ieri Giorgia Meloni, dopo Gennaro San Giuliano, avrebbe ricevuto Alessandro Giuli, che è un uomo, anche lui un giornalista, vicino, molto vicino alla destra, al governo, e attuale direttore del Maxi di Roma, che quindi viene ipotizzato possa sostituire Gennaro San Giuliano. Questo il quadro, e vedremo come evolveranno le cose, naturalmente. Dicevamo che è una fase complessa per il governo, perché va sostituito Fitto, che andrà in Europa, ed è una figura estremamente delicata, e ci sono problemi anche su altri fronti, il caso Santanchè è su tutti, e in più una serie di tensioni all'interno della maggioranza che hanno a che fare prima di tutto con l'autonomia, sulla quale stanno emergendo, lo abbiamo raccontato, perplessità tanto da Fratelli d'Italia quanto da Forza Italia, e una serie di altri capitoli, compresa la questione dello Ius Scholae, ossia le nuove norme sulla cittadinanza, che ieri a Mattino 5 il vice premier Antonio Tajani, delle quali il vice premier Antonio Tajani è tornato a ribadire la necessità, e a fine mese, dice, presenterà una proposta. Tajani:
credo sia giusto concedere la cittadinanza. Oggi si concede soltanto perché dopo tanti anni si sta in Italia, cioè a 18 anni. E la proposta che facciamo noi è molto più rigorosa, così come vogliamo che sia più rigorosa la concessione della cittadinanza a coloro che hanno un ascendente di 7ª generazione, perché troppa gente vuole il passaporto italiano senza poi voler essere veramente italiano. Cioè lei dice...
E direi che con questo chiudiamo la pagina politica con la quale oggi abbiamo deciso di aprire, e andrei invece su altri punti. Il fronte estero, abbiamo parlato della situazione politica italiana, vale la pena parlare della situazione politica ucraina, che è una situazione politica complessa nella quale... Almeno tre ministri ucraini si sono dimessi, ma la notizia della nota è che si è dimesso anche il ministro, o è stato fatto dimettere il ministro degli esteri Dmytro Kuleba, una delle voci più importanti in questo periodo, intervistato spesso dai giornali e dai media occidentali. Il ministro responsabile della supervisione della produzione di armi durante la guerra, Oleksandr Kamishin, poi il ministro della giustizia, Denis Maliuska, il ministro dell'ambiente, Ruslan Strilets, appunto, hanno presentato lettera di dimissioni. È un vasto, evidentemente, rimpasto di governo, chissà quanto collegato alle difficoltà sul campo che sta vivendo l'Ucraina e che abbiamo raccontato. Difficoltà sul campo che si associano a quello che è avvenuto ieri, dove ancora una volta 2 missili balistici hanno colpito il paese, 2 missili balistici russi, 49 persone uccise, ne sono state ferite altre 180 in uno degli episodi più gravi dall'inizio della guerra. 3 giorni di lutto, tutto questo è avvenuto a Poltava, città dell'Ucraina centrale. E l'altra crisi, quella mediorientale, su questo a dire la verità, cioè non c'è moltissimo da dire, eccetto, anzi no, c'è qualcosa da dire, c'è la notizia che secondo la CNN sarebbe stato Netanyahu, ed esattamente Netanyahu, a far fallire i negoziati con Hamas per la tregua e il rilascio degli ostaggi. E ieri, come spesso sta avvenendo, come continuamente sta avvenendo, nuove manifestazioni contro il premier a Tel Aviv. Vi risparmio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, tutti i dettagli, le indiscrezioni sulla manovra che adesso si moltiplicheranno. L'abbiamo sentito lunedì dal sottosegretario Freni. Intanto bisognerà avere, nella giornata di oggi, ve lo segnalo a mo' di agenda, la giornata di oggi dovrebbe segnare i dati, o domani se non vado errato, adesso ve lo confermo, dovrebbe far arrivare i dati, fornire i dati sulle entrate tributarie. La questione delle entrate tributarie è strategica per il governo per capire quanti quattrini ci sono da poter utilizzare per la legge di bilancio, una legge di bilancio che quoterà intorno ai 25 miliardi, e su quella base si deciderà poi effettivamente quanto destinare, cosa destinare, quali misure saranno strutturali e quali misure invece saranno provvisorie. Da notizie di ieri sappiamo che ci sarà il rifinanziamento del bonus psicologo, ma signori parliamo di, aperte virgolette, spicci, nel senso che sono 10 milioni di euro, e c'è l'obiettivo, notizia di ieri, che il governo intende reperire altri 2 miliardi per la sanità. Questo complessivamente ci pare di poter dire il quadro di giornata, e andiamo al traffico.
24 mattino.
Spezia è stato voltato dai milanesi, Sala, e adesso se lo tengono.
Gennari, tieni duro, è tutta invidia.
È tutta invidia. Così, caro Cristiano da Bergamo, invece le rispondiamo, perché la domanda è: ma perché crea scandalo questa storia della consulente del ministro? Penso che tutti i politici di destra e di sinistra facciano largo uso dei consulenti, nessuno dice niente. È questa persona un criminale, un assassino o comunque una cattiva persona? No, non è nulla di tutto ciò, è una persona probabilmente anche esperta di comunicazione, sa tutta una serie di cose, conosce perfettamente Pompei, che è la città nella quale si sarebbe dovuto svolgere il G7. Dall'altra parte, quello che sembra emergere, e che non viene detto esplicitamente, è che questa persona abbia una relazione con il ministro. Allora, se una persona che ha una relazione con il ministro diventa consulente del ministro, capirà che c'è quel filo di conflitto di interessi che può essere problematico. Se vengono utilizzati i soldi del ministero per pagare una serie di trasferte, o soldi pubblici per pagare una serie di trasferte del ministro con questa persona con la quale eventualmente, nel senso che non c'è niente di dichiarato, ha una relazione, beh, questo evidentemente è un problema. Se c'è una persona che non ha un contratto di consulenza col ministero e che quindi non ha alcun ruolo ufficiale, che prende parte all'organizzazione di eventi e riceve, per così dire, dettagli, documenti segreti che riguardano il G7, che è il G7 ovviamente della cultura, che non è questa cosa eccezionale dal punto di vista della sicurezza, però è comunque un evento internazionale rilevante, beh, questo, se è una persona senza ruoli ufficiali, evidentemente è un problema. Sono tutti elementi che andranno chiariti. San Giuliano ritiene di averli chiariti con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Maria Rosaria Boccia, per conto suo, sta mettendo sui social qualsiasi cosa, e credo che continuerà a farlo nei prossimi giorni, perché dice che le serve per tutelare il, per così dire, il suo onore, la sua onorabilità. Anzi, ieri ha mandato un messaggio, credo, a Luca Telese, in trasmissione in onda, e vi facciamo sentire un passaggio, cosa ha scritto, sentiamo.
Ho sempre raccontato solo la verità, non ricatterei mai nessuno, io figurarsi, anzi, se posso l'ho protetto, sono rimasta 8 giorni in silenzio, pur avendo ragione, come penso di aver dimostrato, e ho parlato solo quando le dichiarazioni inesatte mi hanno colpito nella mia dignità.
E questo è, vedremo come evolverà, di certo è il caso politico del momento. Allora, ieri c'erano dei dati pubblicati dal Sole 24 Ore che abbiamo trovato particolarmente interessanti. Il dato, ve l'abbiamo fornito alla fine della rassegna stampa, riguardava le professioni infermieristiche. Se c'è carenza di medici, lo abbiamo raccontato mille volte, c'è una carenza ancora più alta di infermieri. E soprattutto, evidentemente non c'è nessuno che lo vuole fare, nel senso che per le selezioni del 5 settembre, che saranno quindi domani, sono previsti 21.200 candidati circa per 20.700 posti disponibili, praticamente una persona per posto disponibile. 10 anni fa si presentavano in 40.000 per 15.000 posti. C'è qualcosa che è cambiato. È il post-Covid, ma evidentemente non è solo il post-Covid. Barbara Mangiacavalli, presidente della FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Eccoci.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che cosa succede?
Succede una serie di elementi importanti, perché ovviamente è un problema che non ha un'unica radice. Intanto un dato oggettivo è che quest'anno sono aumentati i posti messi a bando dalle università. Abbiamo superato i 20.000. È vero che abbiamo quasi un iscritto per posto, quindi di fatto non esisterà selezione. Ma è anche vero che 21.000 giovani italiani hanno scelto di tentare il test di ammissione al corso di laurea in infermieristica. E questo è un dato importante perché l'Italia è un paese che ha una demografia bassissima. L'Italia è un paese che sta invecchiando, ci sono sempre meno giovani. I giovani che sono arrivati a fare le scelte universitarie hanno adesso un'ampia possibilità di scelte dei percorsi universitari. Indubbiamente le professioni sanitarie risultano penalizzate anche dalla tipologia di professione.
Mi scusi Mangiacavalli, sì, certamente c'è una questione di orari, una questione di vita che fai, una questione di distribuzione su turni che è evidentemente complicata, e in più vedevo, lei diceva, c'è una progressione di carriera economica praticamente nulla.
Questi sono poi gli altri motivi, quindi questo è, come dire, un dato di contorno. Poi ci sono dei motivi strutturali. I motivi strutturali sono che la professione infermieristica oggi in Italia non ha uno sviluppo di carriera. L'unico sviluppo di carriera, se così lo si può chiamare, è quello legato alle evoluzioni contrattuali, quindi dagli scatti e dagli automatismi che sono propri della natura contrattuale. Non si è ancora provveduto in Italia a disegnare quello sviluppo di carriera che attira i giovani, che non è tanto sulle funzioni manageriali, quindi sulla carriera manageriale, ma quanto sulla carriera clinico-specialistica, ed è il motivo per cui con il Ministero siamo fortemente impegnati a ridisegnare i percorsi formativi e stiamo trovando anche degli interlocutori attenti, ma questo è un aspetto. Ovviamente questo, come dire, fa il paio con il fatto che la mancanza di sviluppo di carriera implica anche il fatto che non c'è un'evoluzione, come dire, economico-contrattuale della professione infermieristica. Un infermiere, un laureato infermiere entra a 22 anni nel sistema sanitario nazionale, se decide di stare nel sistema sanitario nazionale, ed esce dopo 42 anni di lavoro praticamente nello stesso identico modo.
Questo naturalmente Mangiacavalli, questo spiega anche perché molti in realtà poi se ne vanno nel privato, perché essendoci carenza tra l'altro di personale formato di questo tipo, poi alla fine giustamente uno si dice entro a 22 anni e diciamo 40 anni dopo guadagno il 20% in più. Esatto, 200 euro in più, me ne vado nel privato ovviamente, no?
Me ne vado nel privato o decido di lasciare l'Italia. Noi abbiamo stimato che ogni anno circa 600 infermieri lasciano l'Italia per paesi, peraltro l'OMS, Regione Europea, ha appena lanciato anche un comunicato stampa dove comunque dichiara che la carenza infermieristica non è un problema solo italiano, ma è un paese del nord dell'Europa, se non del nord del mondo. Quindi i nostri colleghi infermieri italiani, egregiamente formati dalle università italiane, hanno la possibilità di scegliere tra tutti i paesi sostanzialmente del nord del mondo, e abbiamo circa 30.000 infermieri italiani che hanno scelto questa strada negli anni. Se prova a fare il conto semplice del fatto che la formazione in Italia di un infermiere costa al paese circa 30.000 euro, per i 30.000 infermieri che sono andati all'estero, questo è il costo che il nostro paese paga per formare professionisti di serie A, la cui competenza viene messa al servizio di altri paesi.
Questo è, chiede un ascoltatore, un professore alle medie non è uguale, sì certo, anche sui docenti c'è un problema di questo tipo, lo sappiamo perfettamente, diciamo che mi viene da dire che la carenza, cioè, la carenza che ci raccontava Mangiacavalli al nord Europa di infermieri non è la stessa carenza che c'è nel nord Europa di docenti, e quindi la mobilità di queste persone che poi vengono formate in Italia è molto più ampia, e appunto il rischio che poi passino anche nel privato in Italia, dove guadagnano di più Mangiacavalli, no? Ovviamente
guadagnano di più, ma soprattutto il privato ha una modalità più flessibile di gestione del rapporto di lavoro per alcuni aspetti, quindi è garantito anche una valorizzazione delle competenze, un riconoscimento delle competenze, quella che si chiama meritocrazia. E devo dire che da questo punto di vista invece il sistema pubblico fa veramente ancora fatica a fare a valorizzare le peculiarità, le specializzazioni e le competenze specialistiche, e quindi a valorizzare anche il merito e a proporre uno sviluppo di carriera che possa attirare un giovane che è proprio sulla componente specialistica.
Allora, grazie Barbara Mangiacavalli, presidente della FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Questo discorso che abbiamo fatto in realtà ha scatenato tutti i docenti, poi magari ci torneremo su tutto questo, e forse non solo loro, immagino un po' molti dipendenti del settore pubblico comunque lavorino, cioè da quelli che vengono definiti cosiddetti furbetti, quelli che utilizzano tutte le strategie per lavorare di meno e così via, a quelli che sono la stragrande maggioranza, che sono bravissimi e lavorano quotidianamente per cercare di offrire un servizio ai cittadini italiani. Anche quelli, insomma, dei problemi di progressione di carriera ce l'hanno, come sappiamo perfettamente. Torneremo a parlare di questo, è un temone gigantesco. Intanto il GR, e ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.